Abbiamo le carte. L'archivio Liberio Collini ritrovato. Alpinista, guida, rifugista, figlio delle montagne trentine, ma anche soldato, prigioniero di guerra, partigiano nella resistenza francese e fuggitivo. E poi uomo dai mille interessi: la cultura, la fotografia, la letteratura e le lingue straniere, il cinema. Una vita straordinaria quella di Liberio Collini, nato a Pinzolo il 5 agosto 1922. È lui stesso a raccontarcela da assiduo scrittore nelle numerose lettere indirizzate alla famiglia e agli amici e nelle migliaia di pagine dei suoi diari, quaderni in cui per anni annota ogni aspetto del suo vissuto, dalla semplice quotidianità ai fatti di rilievo storico. In questa puntata abbiamo ospite Novella Volani, che ha svolto tutto il lavoro di trascrizione dei diari che Liberio Collini ci ha lasciato. Perché si è voluto affrontare questo lavoro di trascrizione e che valore ha?
Beh, in realtà questa domanda andrebbe rivolta al committente del lavoro, quindi alla SAT, e ancora prima a coloro che hanno proposto alla SAT il riordino di tutto l'archivio Collini, che non riguarda appunto solo Liberio, e la trascrizione dei diari di vita di Liberio invece. E in primis ad Alessandro Fontanari, che in quanto parente acquisito dei Collini era a conoscenza del fondo archivistico nel suo complesso, e poi a Diego Leoni e Quinto Antonelli, i due storici che dopo una vita dedicata allo studio dell'autobiografia popolare hanno scorto il valore che la trascrizione poteva rappresentare in vista di future ricerche di storia dal basso. E quindi di quella storia che vede tutti gli uomini e tutte le donne partecipi, diciamo, della costruzione del mondo e del vivere comune. Beh, anche da parte mia, dopo aver trascritto le migliaia di pagine diaristiche vergate da Collini, credo che in queste si possano trovare temi di indubbio interesse storico, ma anche antropologico e sociale. Sia dove la sua scrittura è assimilabile a molte altre scritture diaristiche, diciamo che fanno riferimento all'autobiografia popolare e in particolar modo all'autobiografia popolare di guerra, della prima e della seconda guerra mondiale, sia dove se ne discosta portando alla luce il suo modo personale di approcciarsi a questa seconda vita di carta e la sua personalità.
Bassano del Grappa, 10 novembre 1942. Durante i frequenti quanto brevi riposi ho scritto i diari del 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perciò stasera sono proprio stufo e arcistufo di scrivere. Bassano del Grappa, 11 novembre 1942. Esco e vengo qui nella solita osteria, ove scrivo il diario di ieri e quello di oggi fin qui. Rientro alle ore 3, leggo un bel po' il libretto Consolazioni e alle 5, dopo una lunga attesa, arriva il rancio, due bei mestoli di pasta asciutta. Alle 6 e 10 sono già qui all'osteria. Aiuto le bimbe Silvana e Maria a fare i loro compiti. Mi sembra così di essere ancora a casa ad aiutare Gemma. In questa bisogna resto qua fin le 8:30 e vado poi al cine. Bassano del Grappa, 22 novembre 1942, decimo mese di Naia. Verso le 3:30 mi sveglio da un bel sogno dolcissimo e ripieno di una musica arcana che più non ricordo, se essere un Verdi, un Bellini o un Pasini a poter mettere sui righi quella musica angelica. Al contrario di quanto ho pensato ieri sera, non ho nessun impedimento allo stomaco e sento una fame da lupi. Mi volto e dormo saporitamente fin le 5:30. Fumo mezza sigaretta, poi mi alzo, vesto e lavo. Esco, vado a farmi le mie cose per bene nella vecchia chiesa. Mi confesso, comunico, assisto alla Santa Messa, poi vengo qui al solito. Scrivo una lettera a casa e credo che rideranno di cuore quando la leggeranno per il buon umore che da ogni riga sprizza irresistibile. Scese le bimbe dalla camera, le aiuto come al solito. Alle 11 vado in caserma e ricevo il rancio, minestra di riso con carne. Ne ricevo 4 razioni fra la mia e la giunta. Mangio tutto, lavo la gavetta, poi vengo qui di nuovo. Scrivo, leggo, gioco, poi alle 4 vado con le piccole in caserma. Ricevo il rancio, ne mangio mezzo, l'altro lo ripongo e con loro vengo di nuovo qui. Si gioca fin le 8:30, poi insegno alle bimbe il maretino e ne faccio far dei saggi. Ora alle 10:15 scrivo il diario d'oggi fin qui. Alle 10:15 rientro, mangio un po' di minestra che m'han lasciato nella gavetta perché quasi 3/4 qualche ignoto benefattore se l'è mangiata. Faccio la cuccia e vado sotto. Stamane ho fatta in chiesa l'offerta azioni, comunione spirituale e la meditazione. Stasera però non ho recitata la corona, perciò son fuori posto. Tentazioni nessuna.
Questi erano alcuni brani che Liberio ha scritto in maretino nei suoi diari del periodo del servizio militare a Bassano. Abbiamo sentito citare l'osteria Ai Tre Scalini, dove si ferma solitamente a scrivere nei momenti di libera uscita, e dove, divenuto amico dei gestori dell'osteria, aiuta nei compiti scolastici quasi quotidianamente le tre figlie, Sandra, Silvana e Maria. Ma tornando a Novella e al suo lavoro di trascrizione, quali difficoltà ha incontrato in questo lavoro?
Ma in generale la grafia di Liberio non presenta particolari difficoltà di decriptazione, diciamo. Se si escludono il taccuino militare numero 3, che è scritto in buona parte quasi completamente in un linguaggio cifrato, detto marettino dello scrivente, e i due diari in francese, che sono il secondo diario del 1944 e l'unico diario del 1946. La prima difficoltà in ogni caso è stata quella di superare il blocco iniziale che ho provato davanti alla quantità strabordante, diciamo, del materiale da trascrivere, e al timore di non trovare dei criteri di trascrizione che fossero validi per tutto il lavoro. E ho superato questa fase decidendo di procedere per tentativi ed errori, e anche se questo ha richiesto più volte di tornare a rivedere il lavoro già svolto. Questo però, diciamo, fino ai diari dei primi anni 70, dopo ho proseguito con i criteri che mi ero data. Ecco, poi superato questo primo ostacolo e trascrivendo i primi taccuini militari, ho tentato di verificare le località e le tempistiche delle escursioni in montagna anche, perché non mi tornavano alcuni nomi già trentini, e poi percorsi seguiti durante le due fughe clandestine dalla Francia all'Italia. Allora, se per la parte che riguardava le montagne trentine e sottirolesi sono stata facilitata un po' dalla mia esperienza escursionistica e dal possesso anche di tutte le cartine che potevano essere utili allo scopo, per quanto concerneva il Monte Bianco e ancora di più per le Alpi e le Prealpi francesi, ho dovuto ingegnarmi e cercare le carte escursionistiche relative ai vari percorsi per poi ricostruirli. E così ho potuto correggere, in effetti, nota alcuni nomi di rifugi, bivacchi, malghe, eccetera, che erano stati storpiati dallo scrivente, perché proprio durante il suo servizio militare in Val d'Aosta e durante i primi mesi di mobilitazione in Francia, Liberio non conosceva il francese ancora. Ecco, successivamente mi sono imbattuta nel marettino, che è la scrittura cifrata utilizzata da Liberio per tutti gli anni 40 in realtà. È presente sporadicamente già nei primi due taccuini militari, ma totalmente nel terzo, che è scritto quasi interamente in codice. Allora, i primi tentativi di decriptazione sono stati fallimentari, perché si concentravano su alcune frasi particolari dei primi due taccuini, che non erano appunto esemplificative della sua scrittura. E solo quando ho capito che per decodificare la scrittura dovevo partire dal diario scritto interamente in marettino, diciamo per fare leva su alcune formule tipiche che venivano utilizzate da Liberio all'inizio e alla fine di ogni giornale, si può dire, e solo allora sono riuscita a decriptare questa scrittura, che in effetti già nel nome nascondeva la sua soluzione, nel senso che la M diventava E viceversa, la R diventava E e viceversa, la T diventava I e viceversa, la N diventava O e viceversa, mentre tutte le altre lettere restavano immutate. Però all'inizio, devo dire, provate solo a immaginare di scrivere un vostro pensiero seguendo questo criterio, all'inizio ero abbastanza abbattuta, perché mi pareva di avere davanti un intero diario senza capo né coda. Altre difficoltà sono state alcune pagine illeggibili scritte durante le fughe, quindi in momenti, diciamo, di precarietà, oppure a tarda notte nel corso della vita adulta, quando lo scrivente era troppo stanco. Però in quel caso, dopo aver trascritto, diciamo, quasi 4.500 pagine, tornando nella seconda fase a rileggere tutto, sono riuscita a decifrare la maggior parte delle parole. L'ultima difficoltà sono state, diciamo, i nomi e soprannomi proprio di famiglia, soprattutto della Val Rendena, che non riuscivo a decifrare, così come la microtoponomastica locale, che non è riportata sulle cartine escursionistiche, e anche alcuni modi di dire tipici del dialetto rendenese. Ma in questo caso la cosa più semplice da fare mi è sembrata quella di contattare la famiglia e di salire con loro, a risolvere con loro tutti questi dubbi. E alla fine ce l'abbiamo fatta.
Per quale motivo decide di scrivere in marettino?
In realtà, Liberio lo utilizzava nei primi due taccuini, magari per dire che si stava spidocchiando le camicie o cose del genere. Però per nascondere, insomma, quindi lo conosceva già, è chiaro, già dall'inizio, dal 1942, quando inizia a scrivere. però di fatto è il padre a chiedergli verso settembre 43, siamo quindi dopo una licenza, a chiedergli, siccome Liberio faceva vedere i propri dati al padre, il padre a dirgli non scrivere tutto. Per cui lui decide di scrivere sempre tutto, però di scrivere in un linguaggio cifrato. E quindi, infatti, i primi diari in marettino sono molto semplici, molto, diciamo, telegrafici ed evidenziano la difficoltà dello scrivente stesso a scrivere in un linguaggio cifrato tutto il diario. Poi piano piano invece, diciamo, la scrittura ritorna ad essere complessa, anche se ci sono ovviamente molti errori che sono dovuti alla difficoltà appunto di scrivere in un linguaggio in codice. Poi allo stesso modo smette di scrivere in marettino, perché poi torna nuovamente in licenza dopo qualche mese e il padre dice no, non puoi scrivere in questa, io non leggo niente. Quindi è sempre su consiglio del padre, diciamo che Liberio aveva molta stima del padre, per cui accettava i suoi consigli e li seguiva.
Corvara, 24 marzo 1942. Anche stamattina sveglia alle 7 e mi alzo e vesto mentre faccio l'offerta azioni e la comunione spirituale. Principio poi la corona che termino mentre vado per caffè. Alle 8 adunata armati e con gli sci. Andiamo sul campetto ove viene fatta la scelta degli sciatori, migliori, mediocri, principianti. Io uno tra i primi che compongono la prima squadra. Facciamo un po' di istruzione sciando e alle 10:15 rientriamo, arrivando in camerata alle 11:15. Alle 11:30 rancio. Brodo, carne, vino, pane, brodo. Alle 12:15 inizio la meditazione. Alle 12:30 la finisco assai fredda. All'1:15 adunata. Andiamo a Pralongia ed ho una vera delusione constatando che quello che avevo creduto il Care Alto non è che una cima del gruppo Jungfrau. Pazienza. Rimaniamo lassù a prendere il sole per un'ora circa. Poi riprendiamo la discesa. Neve bellissima, sciata meravigliosa. Giornata incantevole, morale altissimo. Spirito libero da bassezze al cospetto del cielo limpidissimo. Alle 5:30, mentre vado per il rancio, mi viene consegnata una lettera da casa. Vado per rancio e non attendo nemmeno la replica che la vado a leggere. Vengo poi subito qui al dopolavoro, ove scrivo un biglietto postale a Guido, uno al guidazzo Norino, chiedendo notizie del papà che è stato operato d'ulcera in questi giorni. Ho scritto una cartolina illustrata al signor tenente Montolli, una corrispondenza a Don Siegel e una a Povinelli. Questa sera sono proprio stanchissimo di scrivere ed ora sono contento di aver messo a posto anche la scrittura del diario. Anche oggi tutto a posto, tentazioni niente di nessuna specie, e così spero sia finché sono quassù tra neve e rupi, tra vette e rocce, con gli sci nei piedi. Sempre a posto con Dio e con gli uomini. Avanti sempre, con Dio e per Dio.
Cosa spingeva Liberio Colline a scrivere e quale era l'oggetto della sua scrittura?
Beh, oddio, avendo scritto per più di 52 anni, si può dire, dai 19 ai 71, c'è di tutto nella sua scrittura. Liberio Colline inizia appunto i suoi diari in concomitanza col primo giorno di servizio militare, siamo nel gennaio del 1942, e li termina il giorno prima di morire, il 20 febbraio del 1994. La scrittura del diario quindi l'accompagna per tutta la vita, e già questa è una cosa, diciamo, un evento straordinario nel panorama della scrittura autobiografica popolare. C'è da dire che lo scrivente affianca a questa sua seconda vita di carta una mole incredibile di missive, lettere, cartoline scritte ad amici, conoscenti, alla famiglia ovviamente, le scritture contabili che sono necessarie soprattutto nel corso della vita adulta ad amministrare le sue attività imprenditoriali, e poi anche la scrittura si cimenta pure nella scrittura narrativa. Per cui c'è moltissimo. Nel novero delle scritture di Collini abbiamo quindi un po' di tutto. Si potrebbe dire che per lui era innanzitutto un dovere, informato da diverse cause. Allora, la prima causa è materiale e concreta, le scritture, quella che ispira le scritture contabili. Amministrare il rifugio Bedole, la pensione Eden, tenere nota delle lezioni di sci, del suo lavoro di guida alpina, e poi annotare anche tutti i lavoretti precari a cui, diciamo, si dedica soprattutto nel primo difficile decennio del secondo dopoguerra. E poi c'è un dovere più sociale, che è quello appunto di mantenere relazioni con persone geograficamente distanti, conosciute inizialmente magari al rifugio e poi, una volta rientrato a Pinzolo dopo la guerra, conosciute anche durante la guerra, specialmente in Francia. Poi c'è un dovere che si può dire culturale, insomma una causa culturale delle sue scritture, che è quella proprio di cimentarsi nella scrittura narrativa a cui ambisce, perché lui è un lettore abituale, legge, si mangia proprio i libri. Ma forse soprattutto a tutti questi doveri ce n'è uno molto più umano, diciamo, che è un dovere esistenziale, ovvero la volontà di verificare giorno per giorno quanto le proprie azioni siano belle e buone, abbiano un valore positivo piuttosto che negativo. Ecco, mi sembra che sia questo soprattutto a guidare la sua scrittura.
Bedole, domenica 4 luglio 1993. Muore Toni Nonesa, Guida. Inaugurazione lapidi Guaret e Pia Vidi al Segantini. Lunedì 5 luglio 1993. Funerale Toni Nonesa. Ci va Carlo dal Mandrone col mio biglietto. Salgono Don Rinaldo, Fina, il marito e la figlia di Pia Vidi. Pinzolo, venerdì 8 ottobre 1993. Muore Clementino Genga. Emma ha un grosso ematoma alla caviglia sinistra. Chiamiamo il dottor Garbari. Sembra dipenda da una cistite. Pillole e punture. Sabato 9 ottobre 1993. Muore Carmela Lorenzetti Tiritaila. Sembra invece essere una flebotrombosi. Continuo con gli antibiotici, punture e pillole. Domenica 10 ottobre 1993. Muore Giordanin Cunaccia. Anche oggi solita cura. A sera stento a camminare, a letto alle 23. A sera la notizia della morte, ictus cerebrale, di Giordano, veterinario, guida e carissimo amico. Pinzolo, venerdì 31 dicembre 1993. Chiudiamo l'anno con la casa piena. Niente cenone, c'è crisi e si sente. Resto a casa. Emma torna dopo mezzanotte. Come anno sarebbe potuto essere migliore, ma anche peggiore. Ora è finito.
Abbiamo sentito qui alcuni dei brani più recenti scritti da Liberio nel 1993. Com'è cambiata la sua scrittura nelle varie fasi della sua vita?
Beh, cambia infatti. Diciamo, nei diari di guerra il primo movente esplicito della scrittura è, diciamo, la volontà di sorvegliare le proprie pratiche devozionali. E infatti non a caso il primo taccuino militare si apre con un passo significativo: questo diario deve essere più che altro spirituale. Ma di fatto già nel corso del primo anno questo principio tende a sfumare, si trasforma, in una sequela di formule e anche di sigle, spesso difficili anche da sciogliere, per lasciare maggiore spazio ad altre funzioni che in parte sono quelle caratteristiche dell'autobiografia popolare del tempo di guerra, quindi sottolineare l'eccezionalità del tempo vissuto, segnalare la fame patita, questa sempre segnalata, le richieste esorbitanti dei superiori, annotare per ricordarli in tutti i particolari, che ne so, i bombardamenti oppure appunto le fughe, esorcizzare la paura e invocare l'aiuto divino. Mentre altre rispondono alla struttura descrittiva e anche riflessiva, tipica del diario, così come anche il suo carattere individuale. E infatti troviamo, che ne so, brani ripetitivi che illustrano il noioso susseguirsi delle giornate tipiche della vita militare. Poi troviamo passi che ci descrivono i luoghi attraversati, che magari indugiano più poeticamente sugli ambienti montani. Poi troviamo ossessivi elenchi di lettere spedite, attese o ricevute, ossessivi elenchi di persone incontrate, senza magari nessun altro riferimento. Poi troviamo passaggi che riportano più o meno eroicamente le proprie esercitazioni in montagna o le proprie imprese, note che ci informano sulle letture, sul cinema, per esempio, che è una sua passione giovanile, che ci informano dell'apprendimento della lingua francese e inglese, per esempio, soprattutto quando è in Francia, e poi riflessioni sull'amicizia, sui primi amori e pensieri che tornano volentieri, diciamo, ai luoghi natio e alla famiglia. Poi nei lunghi anni del dopoguerra, ecco, cambia molto la sua scrittura, nel senso che c'è, come dire, un ripiegamento sulla materialità del vivere, per cui l'importante è annotare nel diario il proprio lavoro, il lavoro della moglie, dei figli, il lavoro di tutta la famiglia, soprattutto, e la propria partecipazione all'associazionismo locale, quindi il proprio contributo alla vita associativa del paese. Questo è, diciamo, un dato che si evince subito dai diari del dopoguerra, anche se non vengono abbandonate del tutto le inclinazioni giovanili, quindi ritroviamo passi che ci parlano della montagna, ma anche del lavoro in montagna, della sua abnegazione, della sua passione per la montagna. Poi troviamo di nuovo le grandi amicizie e troviamo invece come nuovi temi, per esempio il boom economico che ha vissuto con sentimenti ambivalenti, a volte ovviamente con gioia perché porta, diciamo, il necessario per il sostentamento della famiglia, a volte invece quasi con fastidio, cioè la troppa gente in montagna. Poi troviamo sempre l'amore per la famiglia, diciamo il legame per le persone della famiglia, ma anche del proprio paese. Troviamo le malattie, questi sono molti passi che ci parlano delle malattie sue e dei familiari. Negli ultimi anni troviamo la morte soprattutto dei coscritti, dei parenti e tutte queste annotazioni appunto su morti e partecipazione a matrimoni. E nonostante tutto c'è sempre la sua curiosità verso il mondo, che stavolta si nutre ancora una volta di libri, di lingue straniere, per esempio prende anche lo spagnolo, ma è nutrita al posto del cinema, magari adesso di programmi TV. La sua scrittura tende, soprattutto nel dopoguerra, in realtà già nell'ultimo anno di guerra, nel 45, tende a comprimersi e poi sempre più spesso in appunti ed elenchi, e abbiamo nel dopoguerra quindi un andamento un po' fisarmonica. Cioè ci sono anni proprio super compressi in pochi appunti ed anni di cui abbiamo a disposizione addirittura due diari, diciamo che invece si decomprimono in lunghe descrizioni, a tratti anche ossessivamente minuziose, e un po' per tutta la sua vita, diciamo, assisteremo poi a questo andamento fisarmonica dei diari. Quindi si alterneranno passi lungamente descrittivi, ad appunti, elenchi e poi anche a delle cesure, che sono a volte significative, anche se non sappiamo se effettivamente i diari presenti nel fondo siano tutti i diari scritti da Collini, perché non è da escludere lo smarrimento di qualche agendino.
Ringraziamo Novella Volani per essere stata qui con noi.
Grazie a tutti e buona serata.
Abbiamo le carte, l'archivio Liberio Collini ritrovato è un podcast prodotto da SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, in collaborazione con il Centro Studi Judicaria e Samba Radio. Sostenuto dalla Fondazione Caritro e curato da Mercurio, società cooperativa e impresa sociale. Scritto da Giovanni Melchiori e Caterina Weiss. Supporto per le fonti archivistiche Novella Volani. Coordinamento Alessandra Benacchio. Conduzione Caterina Weiss. Produzione e montaggio Giovanni Melchiori.